Crimis. Il notiziario.
Benvenuti in Primis di quest'oggi, giovedì 2 dicembre 2021. L'AIFA ha autorizzato la vaccinazione contro il Covid-19 dei bambini in fascia 5-11 anni, come consigliato dall'Agenzia Europea dei Medicinali EMA. A differenza della Francia, che l'ha consigliata solo per i bambini che potrebbero soffrire particolarmente le conseguenze del Covid o che potrebbero contagiare persone fragili che non possono vaccinarsi, appunto in Italia verrà disposta per tutti. Verrà somministrata una dose ridotta a un terzo rispetto al dosaggio per adulti e adolescenti e con formulazione specifica. Saranno somministrate due dosi a 3 settimane di distanza una dall'altra. Il bollettino Covid di ieri: pazienti in terapia intensiva in Italia sono 686, i risultati dei test anti-Covid riportati ieri hanno mostrato un tasso di positività al 2,6%. In totale 12.764 persone sono state trovate positive, 103 le vittime. Era da maggio che non si superavano le 100 persone morte in un giorno. Per dare seguito alla promessa di dare più risorse per il tracciamento dei contatti degli studenti positivi e cercare di evitare la didattica a distanza, saranno messi a disposizione 11 laboratori di biologia molecolare della difesa in 8 regioni. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che i governi dell'Unione Europea dovrebbero considerare l'obbligatorietà del vaccino perché ancora troppe persone rifiutano di vaccinarsi volontariamente, circa un terzo, ovvero 150 milioni di persone. L'Unione Europea ieri ha proposto nuove misure che consentirebbero a Lettonia, Lituania e Polonia, gli stati membri confinanti con la Bielorussia, di sospendere alcune protezioni per i richiedenti di asilo, compresa l'estensione della durata della detenzione durante l'elaborazione delle loro domande. I gruppi di aiuto ai migranti hanno affermato che questo cambiamento delle regole lascerebbe i richiedenti in uno stato di limbo e in condizioni sempre più pericolose. I tre paesi hanno già applicato negli ultimi mesi una linea dura contro i migranti, respingendoli illegalmente e rifiutando di procedere con le richieste di asilo, violando così sia le leggi europee che quelle internazionali. Dopo che lunedì la GKN di Campi Bisanzio ha avviato una nuova procedura di licenziamento collettivo tramite lettera ai 422 dipendenti, ieri sono state comunicate due manifestazioni di interesse per l'acquisto, quindi per produrre macchinari per l'industria farmaceutica, e la seconda per produrre componenti per energie rinnovabili. Sempre ieri si è tenuta una protesta di lavoratori e lavoratrici fuori dalla prefettura di Firenze. Secondo Nomisma Energia, senza interventi del governo con il nuovo anno ci saranno aumenti del gas del 50%, dell'elettricità almeno del 17%, ma forse fino al 25%. La relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni afferma che la responsabilità del sequestro, della tortura, dell'uccisione del ricercatore grava sugli apparati di sicurezza dell'Egitto. Di più, probabilmente nelle istituzioni, è l'atto ufficiale d'accusa più forte che si sia mai sentito in questi anni e, oltre a identificare la responsabilità diretta dei servizi e quella materiale politica del regime, chiede che l'Italia abbandoni la strategia della normalizzazione dei rapporti con l'Egitto e di far sentire la voce in Europa, dove l'Italia, sulla ricerca della verità, è rimasta sostanzialmente isolata. Dopo la commissione parlamentare, dove la relazione è stata votata all'unanimità, tocca ora al Parlamento. L'OCSE ha pubblicato le sue stime, tagliando quella della crescita mondiale al più 5,6% e facendo salire al 6,3% quella dell'Italia, più di quanto previsto dal governo, che era il 6%. Per quest'anno il tasso di disoccupazione in Italia si attesterebbe al 9,6%. Emilio Scalzo, storico attivista contro l'alta velocità in Val di Susa e per i diritti dei migranti, è stato arrestato e sarà consegnato alla Francia, che lo vuole processare perché è accusato di essersi scontrato con la polizia in una manifestazione al confine tra la Francia e l'Italia. Si trovava ai domiciliari. La motivazione dell'arresto, in attesa dell'estradizione, è un presidio di solidarietà fuori casa sua che, secondo la procura del Piemonte, avrebbe potuto comportare rischi di reati. L'avvocato si è detto esterrefatto, arrestato non a causa del suo comportamento. E con questo è tutto per quel che riguarda In Primis di quest'oggi. Noi vi lasciamo con le nostre rubriche dedicate alla scienza e alla Palestina. Vi auguriamo una buona giornata, a risentirci domani mattina.
Palestina in un minuto, a cura di Amedeo Rossi.
Il quotidiano israeliano Haaretz ha pubblicato un articolo di Gideon Levi che riporta alla mente un tragico avvenimento che coinvolse il dottor Izzeldin Abuelaish, che all'epoca lavorava come medico in un ospedale israeliano. Durante l'operazione Piombo Fuso contro Gaza, nel gennaio 2009, un carro armato israeliano colpì la sua abitazione a Jabalia, uccidendo tre figlie di 13, 15 e 21 anni, la nipote 14enne e ferendo altri membri della famiglia. Il tragico fatto destò molto scalpore anche in Israele, perché venne raccontato in diretta telefonica dallo stesso Abuelaish alla televisione israeliana Canale 10. L'esercito cambiò più volte versione, prima disse che dall'edificio erano partiti degli spari, poi che non erano stati proiettili israeliani a colpire le vittime, infine che nel palazzo erano custodite delle armi. Nessuna di queste affermazioni è mai stata dimostrata. Per 13 anni il medico palestinese ha cercato di ottenere giustizia dai tribunali israeliani, affermando di volere le scuse del governo per quello che lui stesso ha sempre definito un errore e non una strage volontaria. Contemporaneamente, nei molti incontri pubblici a cui ha partecipato, ha sempre perorato la causa della riconciliazione tra israeliani e palestinesi. Visti inutili i suoi tentativi nei tribunali ordinari, si è rivolto infine alla Corte Suprema, che mercoledì 24 ha confermato la non procedibilità, in quanto lo Stato non è responsabile per le azioni di guerra. Nel suo articolo Levi lo invita a smettere di parlare di coesistenza e a sostenere il movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele. Sono solo queste misure che possono portare il cambiamento per cui stai lottando. È questo che la sentenza della Corte Suprema ti ha insegnato, conclude il giornalista israeliano.
Scienza in un minuto. A cura di Daniele Piacentini.
Robot viventi è in grado anche di riprodursi. Si chiamano Xenobot perché realizzati con cellule della rana Xenopus, aggregate in sfere di pochi millimetri, programmati dall'intelligenza artificiale. Sono simili a piccoli Pac-Man, possono muoversi nello spazio e autoreplicarsi, assemblando le cellule che incontrano lungo il percorso, fino a formare nuovi organismi. È il risultato dell'inchiesta realizzata da tre diverse università, la Tufts University, Harvard e l'Università del Vermont. Per realizzare questi organismi multicellulari artificiali, i ricercatori hanno prelevato delle cellule dalle pelle delle larve di rana Xenopus levis e le hanno incubate, fino a ottenere piccoli organismi pluricellulari ricoperti di ciglia e capaci di muoversi. Inseriti poi su una piastra, questi piccoli Pac-Man si muovono compattando le cellule che incontrano lungo il percorso, dando vita così ad altri organismi dotati di movimento, e il tutto nell'arco di soli 5 giorni.